గౌరీనుంద. Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.
Un caloroso benvenuto agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza. Siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con Ci sono buone notizie. Qui in studio ho a fianco a me Thomas e Giuliano,
che anche noi salutiamo.
Un saluto a tutti gli ascoltatori anche da parte mia.
Prima di iniziare il lancio delle buone notizie che vi racconteremo oggi, vogliamo ricordare i nostri indirizzi. Il nostro blog, dove potrete visionare e consultare tutte le nostre buone notizie che vi abbiamo esposto fino ad oggi. Ci sono buone notizie.blogspot.com. La nostra mail forli.redazione@radiovocedellasperanza.it. E oggi non finisco qui, perché vi do anche l'indirizzo del sito internet www.radiovocedellasperanza.it. Allora, iniziamo con il lancio delle buone notizie. Vi parlerò di una curiosità. Questa volta farò io una notizia curiosa. Non è che soltanto tu hai il copyright, Giuliano. Allora, vi parlerò di edilizia acrobatica. Ed è una notizia molto curiosa.
Ma mi viene da ridere a pensarci. Le case che fanno le acrobazie.
Invece la notizia che ho trovato per voi oggi parla di una banca molto particolare, la Banca Etica della Diaspora Africana. A dopo i dettagli.
Sì, perché banca etica sono dei nomi che... Sì,
un po' in contrasto, un po' in contrasto. E io invece vi parlerò, il segreto della saggezza è una danza tra neuroni.
Allora, iniziamo subito con la mia notizia. Enrico ha 46 anni ed è un muratore acrobata. Come lui, nessun altro vede così da vicino i monumenti ed edifici storici. Infatti, il nostro protagonista, che si chiama Enrico Iovane, è un muratore acrobata, cioè il suo mestiere è quello di scalare edifici con corde e imbragatura per restaurarli. Siccome le impalcature non possono arrivare ovunque, e quando si tratta di lavori parziali, per esempio rifare grondaie, aggiustare i cornicioni, sistemare qualche guglia o pennone, sono anche troppo costose. Enrico invece è capace di sfidare pareti da settimo grado con la cazzuola in mano. Infatti lui con certo orgoglio spiega che l'edilizia acrobatica permette di intervenire con velocità a qualsiasi altezza. Come si fa a diventare muratori acrobati? Magari qualche nostro ascoltatore è incuriosito da questa notizia e vuole saperne di più. Allora, prima di tutto Enrico è una guida alpina. Lui si è trasferito appena ventenne a Courmayeur, tra le Alpi della Valle d'Aosta, ha scalato diverse vette, fra le quali anche il Monte Bianco, e ogni tanto lo chiamavano per fare dei lavori edili su case e chiese. E nel 1996 ha deciso di far diventare questi lavoretti occasionali proprio una professione e ha fondato la Aeredile. Quindi è ritornato a vivere a Roma, perché è la città ovviamente con più monumenti e quindi gli offre più opportunità di lavoro.
Si presta, insomma.
E giusto per fare qualche nome, così, le sue nuove cime sono diventate il Colosseo, la facciata di San Pietro, Palazzo Madama, Monte Citorio, il Quirinale, l'Altare della Patria, e queste sono solo le più note. E ha lavorato anche fuori Roma, per esempio a Monte Cassino, per impermeabilizzare la croce che è sulla cupola di questa chiesa, e anche ha lavorato sulla facciata del Palazzo Ducale di Urbino. Quindi sicuramente viene in mente, ma la sicurezza, allora, riguardo a questo lui con molta decisione dice che la sicurezza è molto importante, però in questo settore si registrano pochissimi casi di infortunio, al contrario di quello che accade nell'edilizia convenzionale. Sicuramente adottano tutte le sicurezze del caso, e ripeto, non è improvvisato, ha fondato proprio
chiaro.
Una ditta fatta per bene,
un'impresa,
e quindi lui, essendo prima di tutto una guida alpina, sicuramente non è sprovveduto.
Chiaro.
Eccomi qua, ho finito.
Bene, e invece il mio personaggio si chiama Francis Nzepa e ha 36 anni ed è nativo del Camerun. È cresciuto in una famiglia relativamente benestante con altri 9 fratelli e un padre infermiere. Giunto a dover scegliere la facoltà universitaria, proprio suo padre gli dice: ti pago l'università, ma solo se fai medicina. Francis accetta e si laurea con il massimo dei voti e una specializzazione in gastroenterologia a Perugia. Quello che però il padre non si sarebbe aspettato è che suo figlio sarebbe diventato anche un banchiere. E volevo realizzare il progetto presentato nella mia tesi, dice Francis in un'intervista. Si tratta di un servizio itinerante di endoscopia, che in Africa quasi non esiste. Così, per acquisire le competenze manageriali, si iscrive al Master of Business Administration alla Bocconi. Nel 1997, continua l'intervista, con un gruppo di amici abbiamo creato una piccola struttura per il trasferimento di denaro in Camerun e nel 2000 abbiamo cominciato a pensare di fondare una banca in grado di finanziare il nostro ed altri progetti. Si trattava dell'embrione della Unicontinental Bank, la cosiddetta banca etica della diaspora africana, come vi avevo accennato prima, ed è un istituto di credito in grado di trasferire denaro a bassi costi e finanziare piccole imprese africane sia in Italia che nei paesi d'origine, che, se tutto andrà bene, aprirà nel gennaio 2011, quindi è un progetto che è ancora in fase di sviluppo. Dopo aver fondato una cooperativa e presentato il progetto alla Camera dei Deputati, e questo è accaduto il luglio scorso, oggi Francis e i soci sono in attesa del parere favorevole della Banca d'Italia. Il meccanismo alla base della Unicontinental è molto semplice. Un singolo conto corrente dove depositi e prestiti possono essere fatti da due posti diversi. Quando un migrante fa un deposito a Milano, la sua famiglia potrà immediatamente prelevare in Africa. E chiunque, continua a spiegare Francis, può impegnarsi a comprare le azioni della Unicontinental Bank, ma la maggior parte dei titoli sarà riservata ai migrati, perché vogliamo che sia la loro banca e che nasca dal basso. L'obiettivo è arrivare a un 80% di azionisti africani e un 20% di italiani, mentre le altre banche potranno avere solo piccole partecipazioni e ovviamente collaborare con noi, per esempio prestandoci sportelli e carte di credito.
Avere del know-how, insomma, così far conoscere.
Esatto. Oggi questa banca è in cerca di cofondatori. Per diventare azionisti bisogna acquistare dei titoli per un valore di 600 euro. Ogni azione costa 15 euro e vengono vendute in pacchetti da 10. Per ora gli impegni alla sottoscrizione sono arrivati a poco più di 3 milioni di euro, anche con la partecipazione di alcuni enti locali, ma consapevoli che per una banca il capitale iniziale minimo è di circa 6 milioni e mezzo, l'obiettivo è di raggiungere quota 8 milioni per questioni appunto di sicurezza economica.
Sì, sì, per dare garanzie, esatto. Insomma, essere in grado di dare garanzie. È interessante.
Sì, è un'iniziativa molto interessante e anche lodevole, perché comunque è stata apprezzata anche all'estero.
Speriamo che abbia un seguito concreto.
Se lo avrà, sicuramente comunque ve lo riporteremo noi.
Benissimo.
Prima di passare la parola a Giuliano, vogliamo separarci per pochi secondi con un breve stacco musicale.
Passiamo alla mia notizia e vi faccio una raccomandazione. Fate molta attenzione, perché è particolarmente complessa, ma allo stesso tempo anche interessante. Intanto cominciamo con una perla di saggezza. Allora, la vera saggezza sta in colui che sa di non sapere. Socrate. Io credo che più di così... Riflettete un attimo. Comunque, Dilip Geste dirige un team dell'Università della California di San Diego, parla del cervello umano e nel corso di 16 secoli filosofi, uomini di fede hanno cercato di capire in che cosa consiste la saggezza e che cosa accomunasse tutte le persone ritenute sagge, appunto da Socrate, Salomone e altri ancora, tanti altri. E proprio per chiarire il punto di vista della scienza su questo, Geste ha identificato i tratti fondamentali comuni a tutte le persone considerate sagge. E dalla ricerca è emerso che, indipendentemente dalla cultura, dall'epoca storica di appartenenza, una persona viene considerata saggia se mostra empatia, cioè capacità di immedesimarsi negli altri, altruismo, stabilità emotiva, buona conoscenza di sé intelligenza sociale, tolleranza per le idee altrui. L'altruismo è legato alla corteccia mediante il prefrontale, è il senso morale, considerato una delle qualità fondamentali della persona saggia. In particolare la saggezza è legata a un buon equilibrio tra le aree cerebrali più primitive, cioè il sistema limbico, e da cui dipendono i bisogni fondamentali come la fame, la sete, il desiderio sessuale, e quelle più evolute come la corteccia prefrontale. Anche appunto se è decisamente improbabile che si arrivi a sviluppare un'eventuale pillola della saggezza, no? Che possa sviluppare la saggezza, però sicuramente per Gest gli studi come il suo potrebbero comunque aiutarci a sviluppare sistemi per incrementare questa caratteristica. Comprendere la neurobiologia della saggezza potrebbe avere importanti implicazioni cliniche, e ad esempio capire come certi disturbi neurologici o traumi cerebrali possano influire su vari tratti psicologici legati alla saggezza. Ecco, e quindi io vi do un'altra perla di saggezza, e stavolta è di Erika Young. Acquistare saggezza in questo mondo spesso significa tenere chiusa la bocca e non tirar fuori quel che si sa, se non al momento giusto. Ecco, quindi oggi vi abbiamo dato,
possiamo proprio chiudere con queste perle di saggezza. Io non voglio dire altro e voglio semplicemente, prima di salutarvi, ricordare i nostri indirizzi, il nostro blog, ci sono buonenotizie.blogspot.com, e la nostra mail forli.redazione@radiovocedellasperanza.it. E poi voglio anche ricordarvi l'indirizzo web della nostra radio, www.radiovocedellasperanza.it, dove potrete riascoltare le buone notizie. Io vi saluto, saluto Thomas e Giuliano.
Anche noi salutiamo i nostri cari ascoltatori.
E a risentirci alla prossima puntata. Avete ascoltato Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.